Buongiorno, oggi continuiamo la terza lezione, seconda parte, che riguarda appunto i fondamenti pedagogici di Giovanni Gentile, i fondamenti della pedagogia secondo Giovanni Gentile. Qui innanzitutto bisogna precisare cosa si intende per uomo. Abbiamo visto nella lezione precedente che Gentile parla appunto della pedagogia come educazione dell'uomo e continua lo stesso discorso chiedendosi cosa si intende per uomo. Parlare di uomo in senso esclusivamente biologico, positivistico, ma d'altronde parlare anche di uomo composto di anima e di corpo significa per Gentile ricadere in due errori che devono essere evitati per non rinunciare ad una vera e propria spiegazione. Cosa vuole dire Gentile con queste sue affermazioni? Qui innanzitutto è da tenere presente che per quanto riguarda il primo aspetto, cioè l'uomo in senso biologico, in senso positivistico, Gentile si riannoda alla critica della scienza svolta da Émile Boutroux nella seconda metà dell'Ottocento e in particolare con il volume intitolato Della contingenza delle leggi della natura del 1874 nella sua prima edizione e poi al corso dello stesso Boutroux sull'idea di legge naturale nella scienza e nella filosofia contemporanea del 1892-1893. Boutroux, è da tenere presente, fu il maestro di Maurice Blondel, a cui Gentile, nel corso della sua lunga produzione, rinvia continuamente, apprezzandolo come uno dei maggiori esponenti della filosofia francese contemporanea. In ogni caso, per Gentile, l'aspetto storicamente più caratteristico della filosofia del Boutroux è la sua reazione contro il determinismo meccanicistico, trionfante col positivismo e con lo scientismo verso la fine dell'Ottocento e che tendeva a ridurre tutto ad un rapporto di causa ed effetto, di condizionato e condizione. Secondo Gentile, il Boutroux, e qui cito letteralmente un passo di Giovanni Gentile tratto da Emilio Boutroux, prefazione in Emilio Boutroux dell'idea di legge naturale nella scienza e nella filosofia contemporanea, traduzione italiana, Firenze 1925. Allora, per Gentile, il Boutroux, col suo piccolo libro sulla contingenza, mise vittoriosamente in chiaro che la vita del pensiero e la vita reale è una continua novità, una sintesi sempre più alta in cui il nuovo non si può spiegare col vecchio appunto perché contiene qualcosa di più a cui nel vecchio non corrisponde nulla e che importa quindi più che una generazione, si tratta qui di una creazione, un atto di libertà, questo è il maggior merito di Boutroux. Le famose leggi di natura a cui si prosternavano nella loro materialistica fede i filosofi positivisti, seguiti dalla calca degli scienziati proclivi per solito al più ingenuo dogmatismo, continua Gentile, sono tutt'altro che obiettive. In questo modo egli, cioè Boutroux, con la sua filosofia della contingenza delle leggi naturali, riuscì per Gentile a dimostrare sempre di più l'irrealtà delle astratte e fittizie costruzioni a cui è obbligata la pura scienza e la necessità di conseguenza di una diversa forma di conoscere, diretta a penetrare nel seno della realtà. Questa critica del Boutroux, sempre secondo Gentile, ha aperto la strada e portato al rinnovamento del neoidealismo italiano, di cui Gentile stesso viene considerato come il maggior rappresentante. E così Boutroux ha segnato il rinnovamento della coscienza nella restaurazione integrale della fede nella spiritualità del reale. Perciò Boutroux levò alto la bandiera della filosofia idealistica rinnovatrice e ispiratrice dell'intelligenza del nostro tempo. E anche noi, perciò, Ci inchiniamo a lui come a precursore e maestro. Gentile comunque non critica soltanto il positivismo e lo scientismo, nello stesso tempo per quanto riguarda la concezione dell'uomo, la visione dell'uomo, critica anche il dualismo di anima e corpo e in particolare sotto questo aspetto il dogma dell'immortalità dell'anima individuale, personale, intesa come eternità fuori del tempo, che per lui è una illusione, un residuo mitologico. In proposito si può vedere il testo di Gentile, l'ultimo testo di Gentile, Genesi e struttura della società, capitolo 13 sul problema della morte e l'immortalità. Per quanto riguarda il primo aspetto, cioè la visione biologica, naturalistica dell'uomo, qui non prenderemo in considerazione il secondo aspetto, cioè la critica del dogma dell'immortalità personale, perché ci porterebbe sul terreno dei rapporti tra Gentile e la religione, Gentile il cattolicesimo che esula da questo corso. Allora, per quanto riguarda il primo aspetto, cioè la critica della scienza, e in particolare dello scientismo e del positivismo, questa critica è da dire conduce Gentile a vedere nel corpo umano una unità inscindibile di realtà spirituale e di realtà materiale, tanto da poter dire che i due concetti in vero coincidono, dei due termini, uno è attività viva, l'altro è il prodotto della vita, che in sé considerato astrattamente è oggetto, cosa, qualcosa di fisso, inerte, passivo, tutto l'opposto del pensiero che io, e si dice infatti non io, cito qui da Giovanni Gentile, Sommario di Pedagogia come Scienza, volume primo, Firenze 1970, pagine 96-97. Questa relazione dell'animo, spirito come preferisce Gentile, col corpo, ricorda, dice Gentile, il famoso principio del parallelismo psicofisico tra spirito e corpo, tra anima e corpo, ma questa analogia può condurre in errore perché può essere intesa come un principio materialistico, dualistico e in definitiva non offre una vera e propria spiegazione al rapporto tra spirito e corpo. Invece per Gentile è possibile giungere ad affermare che, cito letteralmente, tutti i fatti più certi della esperienza ci inducono a confermarci nella tesi che è del resto la più ovvia e direi naturale, che l'anima non è se non una funzione, la suprema funzione dell'organismo corporeo, l'anima è essenzialmente il senso di sé proprio dell'organismo, pagina 31 del testo già citato. Se questo è vero, continua Gentile, questa è la base di tutti i fatti dello spirito. Tra questi fatti e i fatti del corpo non può non esservi una costante concomitanza. Il sé di cui il senso di sé è atto non è se non il corpo ed è naturale quindi che al variare delle condizioni organiche corrisponda il variare dell'atto immanente dell'organismo, dell'anima. Questa è l'unica ipotesi per parlare di uomo, di questo in questo modo, parlandone come di una unità inscindibile di anima e corpo, di spirito e corpo. Questa è l'unica ipotesi, dice Gentile, il solo concetto che ci salvi dal materialismo, che è impotente a spiegare i fatti dello spirito e poi anche da quello spiritualismo astratto che non sa che farsi delle attinenze fisiologiche dello spirito e o si affida a cause occasionali e a prestabilite armonie che possono valere, dice Gentile, ad appagare la fantasia, non a risolvere il problema speculativo. Pagina 32 del testo citato. Allora risulta evidente per Gentile che l'uomo vale in quanto anima, in quanto spirito, perché l'anima, lo spirito, è tutto ciò che vi ha in lui di essenziale, di costitutivo, tutto il suo valore, anche come corpo. È vero, in lui il corpo, cioè nell'uomo c'è il corpo, ma non il corpo della pianta, non il corpo bruto, il suo corpo è quell'organismo e quell'organismo è senso di sé. Ecco perché la pedagogia e la scienza della formazione dell'uomo non può intendersi scientificamente se non come scienza della formazione dello spirito. Ed ecco perché, elaborando il concetto dell'educazione, non si può fare a meno di rifiutare la cosiddetta educazione fisica. Pagine 33-34 del testo citato. Perciò, continua ancora Gentile, parlare di scienze dell'educazione, educazione della formazione dello spirito, significa nello stesso tempo, significa a questo punto dover istituire un legame di natura essenziale, un legame di carattere essenziale, quindi di identità, cioè si deve a questo punto parlare di identità con il discorso filosofico. Per quale motivo? Per quali ragioni? Perché anche la filosofia è la scienza dello spirito, della realtà spirituale che costituisce l'essenza dell'uomo. E allora a quel punto, se la pedagogia è la scienza dello spirito, dell'organismo che è senso di sé, non del corpo bruto, il discorso viene ad essere lo stesso discorso della filosofia. E allora, per tutte queste ragioni, dice Gentile, la questione capitale per la pedagogia è quella, viene ad essere quella, di penetrare, di svolgere sistematicamente nei suoi aspetti principali il concetto di una tale educazione, che è la vera, la sola che ci sia e che ci possa essere. Pagina 38 del testo citato, del testo che stiamo fin qui utilizzando, cioè Giovanni Gentile, il concetto della pedagogia. A questo punto Gentile inserisce il discorso filosofico e sposta il discorso sul terreno della filosofia pedagogica. Lo può spostare perché tra la pedagogia, intesa come scienza della formazione dell'uomo, del corpo che nello stesso tempo è senso di sé, non è un corpo brutto, e la filosofia, viene ad esserci una comunità di intenti, una identità di intenti, perché anche la filosofia è scienza appunto dell'organismo che è senso di sé, cioè dell'organismo della realtà spirituale, della realtà essenziale del corpo. E allora, ancora una volta, a scanso di equivoci, la questione capitale per la pedagogia è di penetrare il concetto di una tale educazione che è la vera, la sola che ci sia e ci possa essere, e quindi viene a svolgere la pedagogia, deve svolgere un discorso filosofico. Altrimenti, dice Gentile, possiamo porre, avanzare un'ipotesi: se l'ufficio dell'educazione umana fosse quella di conformarsi alla natura, cioè di tener conto dei vari fattori naturali, fisiologici, eccetera, e quindi di conformarsi, scusate, all'educazione naturale, cioè allo sviluppo autonomo del soggetto educando, che cosa verrebbe, dice Gentile, ad essere l'educazione stessa? Perché in questo modo, dice Gentile, ci sarebbe soltanto e semplicemente una ripetizione, se ufficio dell'educazione umana fosse quella di conformarsi alla natura, di tener conto dei fattori naturali, dei fattori fisiologici e psicologici. E dice sarebbe una ripetizione, sarebbe sempre, dice, questo formare, cioè il formare naturale a ripetersi, una pura e semplice dell'educazione che impartisce la natura, quindi nient'altro, quindi una duplicazione e una ripetizione, non un formare nuovo, ma la ripetizione a questo punto sarebbe perfettamente inutile, perché l'educato non diventa più educando, non si aggiunge niente di nuovo, non si porta a nessun nuovo risultato. Si è già formato, proprio perché viene formato dalla natura, non è più da formare. E quindi il risultato, per ipotesi, se si volesse tener conto e portare avanti una pedagogia nel senso di un'educazione naturale, di un'educazione umana di tipo naturale, il risultato sarebbe otterrebbe un risultato di questo tipo.